Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ed eccoci qua, buongiorno, bentornato ad Omar e una benvenuta a Mariana Marenghi del Covo della Ladra.
Grazie.
Anche se contraccambiamo l'ospitalità, ma insomma ci tenevamo questa puntata sulla conoscenza, biblioteche, archivi, librerie e quant'altro, di avere un'esperta, perché tra l'altro tu hai avuto il ruolo duplice, sia di aver lavorato, ci raccontavi, nell'archivio, che poi appunto di essere proprietario di una libreria fisica, cioè con i libri dietro. Quello dietro, toccali, facci vedere che non è...
Questi sono veri, sono è la libreria, guardatela. Ecco, non so se si vede, a 360 gradi. Il come.
Anzi, mettiamo pure il banner, la cosa. Tra l'altro, Mariana, ciao Corrado, ciao Alessandro, benvenuti, grazie per essere qui con noi anche questa sera. E facciamo un po' di pubblicità, che non è becera perché è meritata, perché lei fa un sacco di live molto più fighe delle nostre, un sacco di scrittori molto più fighi di noi, ma quello ci vuole poco. Però stanno più su Facebook, cioè la cosa curiosa è che tu... la tua audience è più su Facebook che su YouTube per...
Beh, YouTube siamo nuovi, io ho aperto il canale, ho popolato il canale di contenuti da meno di un anno a questa parte. Mm-hmm. Abbiamo iniziato a febbraio, per cui ci sta, siamo neonati su YouTube.
Sì, comunque è interessante, ma per un'altra volta, come poi le community si evolvono, no? Perché per esempio quella di Fantascientifica sta su Telegram per motivi storici, anche quella di Scientificast, che è un po' più grande. Comunque, quindi librerie, biblioteche, archivi, allora partiamo con le cose ovvie, cioè...
fantastico!
Il nome della rosa. che dire, di non scontato.
È già stato detto tutto.
L'unica cosa che viene detta sempre, ma insomma, se non, di nuovo, se non ci siete stati, andate a vedere la Sacra San Michele a Torino, perché si dice abbia ispirato il nome della rosa, in effetti rievoca molta questa atmosfera. Io devo confessare che per la mia crassa ignoranza ho saputo l'esistenza di questo posto da mia moglie giapponese, e siamo andati a vederla perché è veramente una cosa vergognosa, però lo ammetto, faccio un disclaimer e pace. Però ecco, uno dei temi è che nel Medioevo effettivamente gli amanuensi, manoscritti, miniatori hanno preservato la conoscenza, ma non ne hanno poi più di tanto usufruito, no? Anche la questione del libro nascosto del nome della rosa era: no, voi libri non ci dovete mettere le mani perché non siete degni. Già nessuno sapeva leggere all'epoca, ma anche tra quelli che erano, era la droga, si facevano dei libri, puoi mettere, però avere accesso al libro era come avere accesso al tesoro, appunto. Insomma, quello nel libro e nel film viene resa bene, la passione di queste persone per queste conoscenze antiche che si trovano. Ora è un po' cambiata la questione, anche se forse non tanto. Che dici, Maria?
Direi di no. Questa allure da Turris Eburnea che ha il libro ormai ce l'ha sempre. E penso anche perché le è rimasto addosso, gli è rimasto al libro, all'oggetto libro, un po' l'imprinting medievale. Perché in effetti nel Medioevo, come anche nel Rinascimento, la cultura era di chi sapeva leggere. E chi sapeva leggere era chi aveva accesso alle fonti, e chi aveva accesso alle fonti aveva accesso al denaro. Io almeno avrei fatto parte all'epoca del popolo che stava lì a zappare la terra.
Ma che una donna potesse leggere,
oltre a
rogo subito. Cioè,
e infatti finivano a rogo. Io qui proprio ho un bellissimo libro sulle eresie, particolar modo quella catara, proprio perché l'accesso al sapere, alla lettura, invece che all'imparare a memoria formule come era previsto, diciamo, all'epoca per la maggior parte dei credenti, chiamiamoli così, era inviso, era qualcosa di terribile. Le streghe non erano nient'altro che quelle che noi oggi chiamiamo erboriste, in un certo senso, sì, che sapevano, tramandavano un sapere che non era quello accettato, ecco, dai più.
Sì, o anche non potevi averlo, perché appunto...
O non potevi averlo, esatto.
Trovavano in possesso di un libro e non eri appunto un ecclesiasta o un ricco, non finiti male comunque.
Sì.
Infatti anche nelle chiese, cioè gli affreschi, i dipinti e tutto servivano per... insegnare il Vangelo, quel poco che insegnavano, perché poi tra l'altro la messa era in latino, quindi ancora peggio.
Infatti erano formule da imparare a memoria, appunto. Quello che dicevi non era necessario, l'importante è che tu le imparassi a memoria, così come ti veniva detto, così come chi sapeva ti diceva, senza... ma non c'era neanche questa necessità, insomma, c'erano delle necessità primarie da soddisfare, che erano quelle di sopravvivenza, che alla fine mettevano tutto in secondo piano.
La maggior parte della gente non si poneva neanche il problema, infatti,
no.
Figuriamoci. Però infatti il libro rimane un po', c'è un po' il fetish del libro, forse
sì.
Ne avevamo parlato nel fuori onda, dove sta? Un testo che secondo me non è eccezionale come racconto, però che tocca bene il tema del fetish del libro, del Club Dumas. Nel senso che effettivamente poi anche adesso perde il significato di portatore di conoscenza, ma è... No, che poi è vero, è il profumo, l'ambiente, la cosa, tutti i colori, la libreria e la biblioteca sono dei posti... non dico magici, ma insomma che hanno un qualcosa, cioè tutta quella conoscenza a cui poi nessuno di noi potrà mai accedere, cioè leggere tutti i libri che stanno in una biblioteca, libreria o anche a casa spesso, come fa. Qui questi erano pazzi, ovviamente. Questi.
Altrimenti si fa la fine di quel bellissimo episodio dei confini della realtà, Tempo di leggere, non so se lo raccontate.
Perché quello è vero!
quello recuperatelo.
Era veramente l'assurdità di avere la possibilità di per un appassionato di avere tutto il coso, e poi sostanzialmente di tanto diamo spoiler, tanto è qualcosa del 56,
quello è una delle chicche, cioè anche lì la soluzione della cosa è...
alla Rod Serling, che a Black Mirror non l'aveva anticipato di 60 anni fa, ragazzi, per cui non... si può recuperare, tra l'altro, perché mi pare che ci sia l'edizione in inglese, si trova su YouTube, guardate,
perché veramente
dice il colpo di scena finale, che è stupendo.
Sì, sono queste chicche confezionate appunto dai confini della realtà, e ovviamente rimangono imbattute, anche perché poi sono state tra le prime, insomma, su questi temi. Ne ha accennato anche sempre nel fuori onda, cioè, L'ombra del vento, che secondo me è un romanzo superiore, in cui c'è questo cimitero dei libri perduti. E... tra l'altro mi pare che sia morto da poco, Zafon.
Purtroppo sì, un mesetto fa. Oltretutto posso raccontarvi una chicca? Posso permettermi?
Certo, qua è Anything Goes.
Quando lessi L'ombra del vento, fu per me illuminante, perché in quel momento decisi che se mai avessi cambiato vita, perché prima facevo un altro lavoro, che se mai avessi cambiato vita avrei aperto una libreria, perché in quelle prime passi, nel momento in cui il protagonista, adesso non mi sovviene il nome, entra nella libreria dei libri perduti, lì c'è tutto l'essenza del libro, cioè il concetto di custodia, che è quella cosa che noi purtroppo, anche noi librai, diciamoci la verità, ci dimentichiamo. Quando prima si parlava di turris eburnea, cioè del fatto che il libro viene visto come un oggetto feticcio, irraggiungibile, per cui solo chi l'ha letto è in possesso del sapere, in realtà no, è solo un tramite, noi lettori siamo un tramite della storia che viene raccontata qua dentro. Io, che sono libraia, ho il dovere di custodirla per tramandarla a qualcun altro, in modo tale che questo qualcun altro possa fare lo stesso con altri lettori a sua volta. Se no, il concetto di libro rimane morto e sepolto, cioè il libro muore. Se questa cosa non avviene, il libro muore, il libro non ha più senso. E quindi sì, è molto bello come feticcio, però in effetti se io non ne parlo e noi non ne parliamo e non se ne parla tra di noi, il libro non ha nessun valore.
Anche perché immagino che il passaparola abbia ancora un ruolo fondamentale in queste cose. Cioè tu puoi fare tutte le recensioni vere o finte che siano, però se non c'è quello che te lo consiglia...
Assolutamente.
Si vede anche, tra l'altro, un minimo dal lato opposto. Cioè se tu sei l'autore del romanzo non puoi essere te a dirlo, perché grazie a... deve essere un altro, che magari poi gli dai soldi tutto basso. Certo. Però deve essere un altro... imprimatur. Allora l'imprimatur può essere un editore che in qualche maniera ti garantisce che c'è una, cioè, che poi è sbagliato, perché poi il Gattopardo, Questo è un uomo, tutti i capolavori trascendenti sono stati rifiutati da decine di editori, oppure una terza persona che dice no, ma questo è bello, questo vale anche per i film, per tutto in qualche maniera. Però tu giustamente, perché tra l'altro in quanto libraio tu poi consigli i libri ai lettori, perché questa è l'altra cosa fondamentale, cioè hai modo anche di raggiungere molta più gente che ti dice che posso leggere, che cosa...
Diciamo che un libraio serve anche a questo, cioè nel senso è bello entrare in libreria e scegliere da soli. Però le storie nascono sempre da un confronto, quello che noi custodiamo e abbiamo in libreria sono storie, se non ci si confronta diventa difficile capire che storia leggere, che storia scegliere, anche se io sono una lettrice forte, so già cosa voglio leggere, però magari...
Che ti piace leggere? Dai.
No, non si chiedono queste cose nei librai.
No, tu però tu sei dall'altro lato, voglio dire, della gola, quindi...
Io sono lettrice onnivora, leggo di tutto a momenti alterni, nel senso che io faccio periodi in cui leggo solo romanzi, periodi in cui leggo solo saggi, periodi in cui leggo stupidaggini assolute perché ho voglia di stupidaggini assolute, periodi in cui rileggo, ho tutta una parte della mia libreria a casa dove ci sono i riletti, quelli che ho bisogno di rileggere a tratti, e, insomma sono dei libri un po' particolari. Vabbè, che mi servono.
Però senti, quando vendi un libro hai difficoltà a separartene? Perché
cioè
tu lo vendi
Marco, è questo quello che ti dicevo prima, è questo quella cosa che non mi fa possedere un libro, io sono solo una custode, il libro non è mio, sai come i custodi, a me piace sempre immaginarmi come i custodi dei palazzi, no? Quando tu entri in un palazzo e stai cercando un nome, tu o ti metti a cercarlo da solo, però per fare in fretta e per spicciarti vai dal custode, senta il signor Rossi dove si trova, e se è un bravo custode ti ci accompagna dal signor Rossi. Ecco, un libraio è questa roba qua, almeno per me, ma anche per Romano Montroni, che è un po' uno dei nostri, insomma è tuttora uno dei librai più che insegna anche alla scuola per i librai Mauri, insomma è uno di quelli che noi librai di solito conosciamo.
Scusa l'ignoranza totale, quindi c'è una scuola per librai?
Certo, c'è una scuola. Io però non l'ho fatta. io sono fuori dalle scuole.
No, perché appunto queste sono tutte notizie che magari più mancano assolutamente.
C'è una scuola per i librai che è la scuola Mauri, qui a Milano e a Venezia. I seminari diciamo li facciamo a Venezia, alcuni corsi si tengono qui a Milano, e è un posto dove chi vuole avvicinarsi alla cultura del libraio più tradizionale può farlo tranquillamente seguendo i corsi di librai, di esperti, di case di... sono tenuti diciamo da docenti che operano nel settore a pieno titolo, insomma. Ho tenuto uno anch'io.
Beh, tu perché comunque usi molto le tecnologie, tra virgolette, moderne, i social, eccetera, perché per promuovere, fai un sacco di appunto di live con autori, sì. Ne avevamo fatta una con Antonio qualche tempo fa, sì. Per il suo libro sul Giappone, ma insomma ne fai, quante ne fai? 5 a settimana, ne fai una marea.
Allora, prima del lockdown ne avevamo 3 a settimana, o 3 o 2, adesso durante il lockdown ne abbiamo fatto uno al giorno, ma perché c'era la necessità dei nostri lettori di avere ancora un contatto con noi.
In astinenza da libri.
Guarda che non sembra, però per me è stato un massacro, devo essere sincera, è stato il più difficile della mia vita.
Perché è chiaro che...
Però devo dire che per loro era, lo sentivo come necessario. Quando magari mi è capitato di non riuscire ad andare in diretta, perché magari io avevo proprio dei problemi a farlo, mi scrivevano per dirmi, ma non c'è stasera. Era diventato un modo anche di tenersi compagnia, in un periodo un po' difficile. Adesso oscilliamo, torneremo a settembre con il nostro regime di 3 dirette a settimana, che è quello giusto.
Bene, bene, perché comunque appunto ne parlavamo al fuori onda e tu insomma non vedi questa collisione tra Amazon, cioè tra le cose online e quelle cartacee, cioè le vedi molto complementari.
Sì, devono essere complementari. Dopotutto la nostra quotidianità si svolge su uno smartphone per la maggior parte del tempo. Se io dallo qui chiedono il tuo
a parte che Marta la mettiamo lance flare sarebbe il flare della lancia di gasolino, che potrebbe essere male interpretata, lusinghiera, ma male interpretata. Scritto è lens come lens flare, infatti perché poi Se aggiungiamo quest'altro che si cercava di passare il tempo con cose dal vivo e pensare ad altro, allora veramente andiamo, tanto siamo in fascia protetta. Il lens flare, infatti Nolan, il lens flare perché l'altra videocamera c'aveva questo riflesso interno. Vabbè, dopodiché, chiusa la parentesi pecoreccia, ritorniamo al discorso più aulico. E appunto tu dici che appunto sono due cose complementari, effettivamente... Sì. Però ha scompaginato un po' l'idea, insomma, quando uscirono i primi Kindle la gente diceva, boh, ma era un po' come l'iPad per adesso. È chiaro che io viaggiando molto, molta roba la vedo sul Kindle, perché però peraltro vale sempre detto che tu non hai il libro sul Kindle, hai la licenza d'uso, quindi esatto. Poi il giorno che dicono no, questo viola gli standard perché è un libro razzista, per quale standard, quello sparisce.
C'è più, sì.
Che non è ovvio, insomma, anche quando censurano, che fanno benissimo, il Mein Kampf di Hitler, sì, però fanno benissimo perché meno si vede, meglio. Però fino a un certo punto, perché poi tocca magari a, che ne so, alla Bibbia o a...
certo, il problema della cancel culture di cui si fa tanto parlare oggi è un problema, è proprio il problema della censura. Se io censuro, come faccio a conoscere? Se non conosco, come faccio a giudicare o a valorizzare o a pesare ciò che non conosco? Prima nei commenti leggevo, poi uno leggevo quando si parlava del Medioevo e delle formule da imparare a memoria,
questo qua.
Che diceva, il problema è che a forza di ripetere a pappagallo non c'era più nessuno che sapeva per davvero. E allora e quello è il problema che abbiamo anche oggi, per esempio censurando i libri scomodi, no? Quelli che non vogliamo che si leggano. Perché? Perché hanno creato delle distopie nella realtà all'epoca, quando vennero scritti. Però secondo me se oggi si recuperasse quella cultura senza aver paura di creare proselitismi, ma spiegando che cosa è avvenuto e che cosa c'era dentro quelle parole, secondo me si creerebbero delle persone e dei lettori più consapevoli di quello che hanno di fronte.
Sì, devi un po' conoscere per poter vedere. È vero che molto del dibattito, anche soprattutto oltreoceano, non è che vanno molto per il sottile, sia da un lato che dall'altro. Quindi poi capisco che quando dicono bandisco la bandiera confederata, ne avevamo parlato con Omar e Perusca, poi della censura, capisco pure che poi non è che puoi fare tutto questo discorso con il redneck quadratico medio.
No. Però bisognerebbe incominciare a farlo, cioè sì. A mio piccolo avviso, nel mio piccolo, io sento anche qui in libreria, confrontandomi con i miei lettori, che nel momento in cui mi chiedono un libro e io sto dicendo no, io questo libro non ce l'ho, mi chiedo perché non ce l'ho. E se non ce l'ho perché penso che non sia valido, qui in libreria vuol dire che il problema non è del libro, ma il problema è mio, che lo sto censurando, che lo sto, gli sto impedendo di entrare.
Però mi c'è, c'è tutti i libri che esistono, cioè voglio dire, è vero che è quadridimensionale tipo il TARDIS, la tua libreria,
assolutamente.
Però...
assolutamente, però ti faccio un esempio, faccio un nome di un autore che è anche stato nostro ospite, che è Donato Carrisi, che è un nome nei thriller molto noto, tradotto in mille lingue, insomma è una specie di Stephen King all'italiano, diciamo così. Però io non lo vendo tanto qui in libreria, perché non riscontra esattamente la tipologia di lettore che viene da me, però io ce l'ho, perché se ci dovesse entrare quel lettore di Donato Carrisi, lui ha il diritto di trovare anche Donato Carrisi, anche se appunto magari non è esattamente un libro che ti aspetteresti al covo, nonostante poi Donato sia anche venuto qui a presentare.
Ma è lo spazio, perché poi il problema dei libri è lo spazio, c'è molta roba la tengo su Kindle perché cioè, ho riempito.
I libri stanno dovunque, i libri stanno nelle fessure, nei pertugi, se vuoi trovare lo spazio.
Poi fai la fine di Zio Paperone del Ventino Fatale, che poi arriva il volantino della pizzeria e ti fa collassare
tutto. Prima o poi capiterà, lo so.
Spostare i libri.
Vi faccio una domanda a tutte e due, vi metto a ruoli inversi questo giro. Il fatto, prima avete parlato, giustamente Marco ha tirato in ballo quello del discorso della licenza d'uso degli ebook su Kindle, che tanto è una cosa che in pochi sanno, forse perché c'è anche il fatto che non si vanno a leggere famosi contratti, per cui esatto. Il fatto che adesso c'è questa, passatemi il termine, non me ne vengono, censura liquida, nel senso che vediamo che dal mattino alla sera, per esempio, una cosa che a me ha fatto incazzare è stato, per esempio, che c'è stato Apple settimana scorsa che ha censurato termini come blacklist e il concetto di master and slave in programmazione.
Gli hard disk, insomma, è una cosa
No, in programmazione, struttura hierarchic structure, praticamente c'è il concetto di master e di slave, praticamente, che cioè lì, secondo me, siamo lì, in quel momento lì, per quanto mi riguarda, hanno passato il punto di non ritorno, perché veramente lì siamo veramente a un qualche cosa che va al di là del reale volontà di non urtare certe, chiamiamole minoranze, certe culture. Quello che volevo dirvi è questo: il fatto che adesso sostanzialmente ci troviamo in un momento epocale in cui la maggior parte della fruizione delle opere mediatiche, che siano libri, giornali, film, telefilm, il fatto che c'è questo tipo di censura liquida che permette a chi elargisce questi contenuti il fatto di premere un pulsante e sostanzialmente cancellare, per cui mi trovo, per esempio, Miro, comprato regolarmente il Mein Kampf di Hitler, giustamente, perché praticamente...
Tu c'hai anche la bandiera confederata, mi stai sempre più...
No, quella è rimasta il famoso tappeto da bandiera confederata, ma lì era per Liner Skyner, perché in me non c'entrano niente, però al di là di quello, il fatto proprio di stesso di questa censura praticamente liquida, per cui praticamente il fatto che di botto io decido che questo libro non è più canonico, non è più proponibile perché urta qualcheduno, perfetto, lo cancello. Non è, secondo voi, estremamente pericoloso? Cioè, mi immagino anche, per assurdo, un domani, l'ho citato prima, che a un certo punto decidono di levar via dappertutto Sweet Home Alabama di Lynyrd Skynyrd, che peraltro non c'entra niente col razzismo, ma cita solamente che è stata presa in giro per Southern Man di Neil Young, praticamente, al di là di quello, mi immagino che questi qui decidono che, dato che Sweet Home Alabama potrebbe urtare la sensibilità, schiacciano un bottone, cancellano dappertutto, praticamente, per cui...
Chi va? Io.
Vai.
Sempre io.
E sei ospite, Mariano, stavolta.
Mannaggia. Io che volevo scappare, svicolare. Vabbè, per... in parte ho già prima detto che cosa penso riguardo alla censura. Questa per me è censura in piena regola, nonostante la si voglia ammantare di rispetto dei diritti di chi decide quali siano i diritti da rispettare, da che punto di vista osserviamo ciò che stiamo giudicando e valutando, perché poi è quello il problema, no? Noi ci mettiamo da un punto che non potrà mai essere obiettivo e decidiamo che cosa ci dà fastidio. Questa cosa che ci dà fastidio noi cerchiamo di o dimenticarla o eliminarla. La facilità con cui oggi si può eliminare ciò che ci dà fastidio è la facilità che ci omologa, che ci rende tutti uguali, che ci impedisce di distinguere una fake news, e dicevamo prima anche questo in backstage, da la capacità di discernere e di ricostruire la storia di una fonte. Se noi questa roba qui la facciamo e la applichiamo, se noi censuriamo quello che ci sta scomodo, che cosa ci rimane dopo? Domanda? Niente, infatti, tutto uguale, tutti che la pensiamo allo stesso modo, tutti in pace, nirvana, un nirvana che non esiste perché noi siamo per antonomasia degli esseri pensanti e quindi non esiste questa cosa, cioè non la si può ricreare, tanto vale studiare, comprendere, analizzare quello che ci dà fastidio e che pensiamo possa ledere i diritti di qualcuno o di noi stessi e in parte accettarlo, perché è giusto che esista anche quello, perché non è che io sono migliore di altri perché la penso in un modo diverso, in parte accettarlo e continuare come piccola goccia e stilla a mantenere la mia posizione, se credo in ciò che sto portando avanti. È così, è lo scontro degli opposti, è la natura, funzioniamo in questo modo. No, non so, sì, è una questo è il mio punto di vista. Poi non so.
Un po' ottimista, per cui appunto Jack O'Lantern citava che il 1984 è stato censurati. Fabrizio poi dice, ma il Demon Thread non esiste più, infatti i demoni, che poi tra l'altro venivano dai diavoletti di Maxwell, che è una cosa di termodinamica peraltro.
Sì,
Fabrizio Leporini cita che Zero Calcare aveva fatto questo libro con la bandiera, cioè non sapendolo che era la Ohinomaru, che poi ripristinato da Abe, perché ovviamente è un governo un po' discutibile, però ovviamente lì sono cose involontarie, però appunto vabbè, lui l'ha corretta, però è chiaro che poi non voler offendere nessuno rimane complicato, e però è anche chiaro, appunto, sempre Demolex cita, dice ai roghi di libri abbiamo già assistito, questo si è visto tante volte, ora magari non li bruci, però insomma
li cancelli, è la stessa cosa.
Infatti Verusca, che tra l'altro poi chiede se ci sono, si sa come la BDSM culture ha reagito, anzi mettiamo prima questo commento di Verusca,
se
uno sa come la reazione di questa, della comunità BDSM, perché anche qui è molto complicato, è chiaro che non è ovvio,
no.
E poi appunto la via di mezzo, che appunto sarebbe quella auspicabile, ma appunto
certo. Che però va costruita questa via di mezzo. Se io non conosco che cos'è il nazismo, se mi raccontano sempre la parte che loro sono i cattivi e gli altri erano tutti buoni e non vado a indagare le origini sociali di questo movimento, capite che non ha senso. Cioè, io credo e ho sempre creduto nella necessità di conoscere che cosa c'è dietro a tutte le punte di iceberg che ci circondano, perché se io non so che cosa c'è sotto quella punta, come faccio a valorizzarla o a capirla o a comprenderla o a dire no, non mi piace? È come quando leggiamo i post, non dico di chi, su Twitter, che la sparano grossa e leggiamo solo il titolo e poi non andiamo a verificare che questa cosa sia vera o meno. È questa roba qui, cioè questo modo di affrontare le conoscenze che incameriamo non va bene, non è corretto, non è un
però
modo corretto.
Il titolo è un po' il trucco per farti comprare il libro, anche nell'articolo, no? Il titolista dell'articolo è quello che la deve sparare grossa, sbagliata, perché sennò io non lo leggo. E lo stesso sul libro, la copertina e il titolo.
C'ha ragione Verusca, dice contestualizzare è diverso da legittimare. Sì, sì, dai,
mettiamo Verusca online.
Confermo assolutamente.
Ti sei incontrato con Verusca fisicamente o no? Non ancora.
Non penso. Dovrebbe
fare una live con Verusca e Mariana, secondo me sarebbe fantastico.
E infatti qualcun altro dice le vie di mezzo sono irrilevanti e poi gli rispondono ed evitare che tornino con altri nomi. E questo è anche il problema. Se io non so che cos'era il nazismo, perché oggi in America proliferano questa... Ah, in America ma anche in Italia, qua io ne ho un paio di gruppetti nazi che girano in giro. Perché non sanno che cosa significa, che cos'è, che cos'è stato. Lo sanno, sì, perché gli hanno detto che hanno fatto un eccidio, hanno fatto la guerra, hanno sbagliato. Ma poi? Cosa sappiamo veramente? Non lo conosciamo
Il nazista è un po' il cattivo perfetto. L'unica cosa che gli si può trovare è il trattato di Versailles, che in effetti la Francia ha ammazzato un po' troppo.
Però posso dire un'ultima cosa, poi vi lascio parlare. C'è una cosa che i gialli, i noir e i thriller mi hanno insegnato: il cattivo, per essere cattivo veramente, ad essere credibile, ha una motivazione, ed è una motivazione che dal suo punto di vista è sempre valida. Se il buono di turno non comprende questa motivazione, il cattivo vince. Se noi non comprendiamo le motivazioni del cattivo, conosci il tuo nemico per poterlo sconfiggere, questo è un detto antico. Se noi non conosciamo le ragioni del nostro nemico, del cattivo di turno, come possiamo essere forti nei suoi confronti e avere delle argomentazioni che riescano ad andare oltre l'urlare come sta urlando lui?
Fai le bombe nucleari e poi non c'è bisogno.
Capito, è facile.
Cioè. Ma tu che volevi dire, scusa?
No, era per dire che gli unici nazisti che si possono al limite tollerare sono quelli dell'Illinois al limite.
Sì, insomma, anche loro.
Anche quelli stanno scherzando.
Questo sono d'accordo, però diciamo che tutti... E poi c'è anche il fatto che la storia la scrivono i vincitori, perché poi sì. C'è anche questo problema, perché poi lì Cesare ha fatto forse in proporzione alla popolazione mondiale dell'epoca più morti di Hitler, non so se di Stalin. Ora, erano altri tempi, nel senso che è chiaro che, come con Cartagine, era Roma o Cartagine, essendo nata a Roma, magari sarei nata a Cartagine, insomma. Però è chiaro che la storia va studiata, se non altro per non ripetere gli stessi errori, perché poi molte delle...
Certo.
Andare a prendere Mosca, voglio dire, ma manco le basi del mestiere, cioè, voglio dire. Tra l'altro, forse questo non è noto a molti, però un mio postdoc polacco che sta in Giappone, però è polacco, mi ha detto che in realtà i polacchi sono riusciti a prendere Mosca e a tenerla anche un tempo cospicuo di tempo cioè all'apice del loro impero, quindi... Invece Marco Taddia dice il metodo cinese è più proficuo sul lungo termine. Vabbè, però anche questi sono corsi e ricorsi storici, anche lì è molto da capire. È vero che i cinesi si muovono su scale secolari e gli Stati Uniti sono una nazione recentissima, insomma.
Certo.
Una delle cose che citano quando si parla dell'Islanda è che l'arcivescovato della Groenlandia è esistito per più tempo di quanto sono esistiti gli Stati Uniti come nazione indipendente, perché praticamente era dal X secolo al XIV secolo, quando poi le colonie dopo la peste sono sparite, però se fate il conto è stato più lungo, quindi è anche questione di contestualizzare. La Cina c'ha 3.000-4.000 anni di storia, il Giappone già ce l'ha un po' più recente, infatti loro hanno una forte stima della cultura cinese. E sui nazisti, gli eroi di Hogan, è vero, quello sì, e tra l'altro anche lì, perché appunto c'è un articolo sul Guardian proprio di questi giorni che dice no, ma fare lo humor sul razzismo, su queste cose, in realtà semplifica troppo, e tipo alla Baron Cohen, e in realtà è sbagliato. Forse sì, però è anche vero che poter scherzare in una certa maniera, in un certo contesto, con rispetto, la falsa mancanza di rispetto, vuol dire anche capire che c'è un problema e affrontarlo in una maniera...
Vero.
Comunque, insomma, è una situazione complessa. Tra i libri che avevamo citato nel Fuori Onda, io vorrei riproporre, cioè, per voi che l'avete visto, e se non l'avete letto, questo è...
Lettura obbligata.
Sì, un cantico per Leibowitz è commovente, scritto uno dei, poi Walter Miller ha scritto pochissimo, praticamente è la rinarrazione a Stormtrooper, sì,
Stormtrooper, no, infatti.
Però stiamo parlando di cantico per Leibowitz, Marco, devo parlare di Stormtrooper, giusto, però è la rinarrazione del nuovo Medioevo, cioè questo Leibowitz che poi copia in questa maniera, lui mnemonicamente copiava questo schema elettrico per preservarlo per il futuro. Sono vari racconti che erano apparsi su riviste e poi raccolti in questo romanzo. E insomma, dopo di questo, di libri post-nucleare, post-apocalistico, insomma, sì, tutti belli, ma insomma c'è poco da dire. Tanto più che Omar giustamente faceva notare questo, no?
Sì. Dove sì. Praticamente c'è, sostanzialmente c'è il... come dire, il mainstream di un cantico per Leibowitz è stato condensato in questa sorta di, come, si può dire episodio nell'episodio, perché in effetti Vega the Construction for the Star è una serie di...
esatto, un episodio
in varie parti praticamente, tutte collegate ovviamente fra di loro, però dove c'è praticamente questa... che tra l'altro mi pare che lui si chiama padre Leibowitz,
sì, vero? Sì, perché ovviamente sì. JMS Straczynski ha detto tanto, cioè è talmente uguale che tanto vale che non è che neanche lo ammetto, faccio l'omaggio perché... Però insomma la storia di, tra l'altro Miller morì suicida e tutta la parte finale del cantico di Leibowitz in realtà è un inno a non suicidio perché c'erano queste persone colpite da armi nucleari, insomma è molto complesso come libro. E sono state fatte anche varie tesi di laurea su questo perché c'è anche uno humor molto molto particolare, insomma lo consiglia per chi non l'ha letto, l'ho fortemente consigliato perché è praticamente il primo libro di quelli che adesso va di moda essere chiamati distopici oppure apocalittici o post nucleari, sì. Insomma è veramente un capolavoro. Te lo comprano? Sanno che esiste questo libro? Perché comunque
lo chiedi a me? No, ma va. Guarda, questo è un argomento molto difficile perché fantascienza, distopia sono generi che adesso si incominciano a riscoprire. E qui devo dirlo, ragazzi, io devo dirlo, da libraia devo ringraziare santo Netflix e santo Amazon Prime Video, che sta sdoganando tante serie più o meno fatte bene. Adesso qualcuna ho il tempo di guardarle, altre, insomma, io non sono molto costante in queste cose, non riesco neanche a finirle. Però stanno sdoganando da qualche anno a questa parte un pochino di questa cultura, la stanno un po' soprattutto sui più giovani che prima gli dicevi fantascienza, che gli alieni, no aspetta un attimo con calma, ci sono tante, è un universo mondo, e adesso per fortuna lo stanno riscoprendo, questo anche grazie tipo ad Hunger Games, tutti questi, questa produzione diciamo un po' young adult che stiamo pubblicando. E devo dire che però questi libri, quello che hai fatto tu vedere, piuttosto che Avoledo, piuttosto che anche Noi, che è un altro distopico russo, se non ricordo male, di anni, dovrei andarlo a recuperare, che ce l'ho, non mi ricordo di che anno è, e sono molto difficili. Si Ma devono proprio fidare di me per poterli leggere.
Magari una domanda alla qualità, come sta andando il prequel di Hunger Games?
Lo stai chiedendo a me?
Sì, lo stai vendendo?
L'ho venduto, come sempre capita con questi titoli, si vende subito, molto bene, appena esce. Dopodiché, poiché è dovunque anche all'autogrill, ho qui una copia giusto per dire di averlo.
Ah, ok.
Sono libri molto pop, diciamo, quindi alcuni dei miei clienti l'hanno preso solo perché dovevano prenderlo, insomma.
Beh, anche magari per regali, perché poi spesso è anche, no, immagino ti vengono a chiedere, io vorrei far regalare questo qua. Che,
sì.
Eccolo qua.
Eccolo, grazie Angelo, mitico.
Noi di Zambia, questo mi manca, onestamente.
Aspetta che lo vado a prendere, aspetta un attimo.
Comunque sì, diciamo che però il distopico, eccolo,
Eccolo qua.
Zoomolo.
Eccolo.
Di più, di meno. Neanche questo, sì. Anche più importante. Eccolo qua, me lo dovrò recuperare.
Questo è del 31... No, non mi dice quando lo ha scritto.
Angelo, attendiamo di sapere quando l'ha scritto Zamyatin, non so come si pronuncia noi.
Lui è russo, è dell'84.
Distopica nel 31 vuol dire veramente sfidare.
Guarda,
infatti.
Lui è del 31 o il romanzo del 31?
No. Perché lui è Spatria nel 31 e del 24. Spatria nel 31 in Francia, ma non mi ricordo di quando è.
È del 24.
È del 24.
1924.
È una storia di ribellione, bellissima, mi piace tanto.
Allora lo devo recuperare. Ah, sì. Però distopico non è fantascienza, cioè non è fantascienza nel senso nella concezione collettiva, sì, è un po' come esatto. Il vento. No, che non viene la fantascienza sull'astronave, mo speriamo, anche se secondo me marca malissimo Fondazione di Asimov. Lì pure c'era l'altro, non mi abbia convinto molto. Ma in realtà volevo cercare, eccolo, dov'è questo? Questo Trantor, la biblioteca di Trantor.
Speriamo, perché le premesse, quel poco che si è visto, non è che mi abbiano convinto moltissimo. No, dopo aspettiamo, adesso ormai sono dell'idea che è meglio non mi faccio giudizio o pregiudizi prima.
Magari appunto lancia la cosa come Il Signore degli Anelli, che appunto la trasposizione cinematografica, magari il primo forse no, ma gli altri due a mio modestissimo avviso lasciava molto a desiderare, e poi magari rilancia la fantascienza hard. Appunto Angelo dice che degli anni 20
infatti.
Sono molto avanti rispetto ai tempi.
Verissimo.
Il problema della fantascienza hard forse rimane, in parte perché appunto mancavano i mezzi per fare gli effetti speciali, eccetera. Il fantasy secondo me sta meglio in Italia, come anche merito, non tanto.
Fascia di età, in realtà, ti dico la verità. Almeno io vedo qui in libreria, a parte che il lettore fantasy è un lettore molto digitale, quindi per arrivare al cartaceo vuol dire che deve avere proprio un'ottima motivazione, e allora per arrivare al cartaceo è chi mi sta comprando la nuova traduzione di Tolkien. Cioè, nel senso, è spinto da un motivo o
guerra di religione, altro che
esatto, cioè è quella roba lì. Diciamo che chi si avvicina al fantasy sono dei lettori molto giovani, di solito Lig Bardugo piuttosto che Robin Hobb. Ci sono diverse come si può dire, diversi livelli, ecco, diversi gradi di fantasy. Fantaghiro e fagioli fantasy, non mi piace.
Concordo. La versione Bud Spencer del fantasy non è notevole. Ecco, Veruso.
Sono un lettore, io recupero addirittura le prime edizioni Nord. Siamo in due, comunque. Siamo in due. Però diciamo, perché spesso il fantasy viene associato a fate, streghe, folletti, maghi e draghi, insomma quella roba là. Invece ci sono dei fantasy che racchiudono in sé anche addirittura letture sociali molto, molto particolari e degne di essere lette. La fantascienza è più matura. Chi arriva alla fantascienza o ha un animo, cioè se il giovane che mi legge la fantascienza o è perché l'ha visto su Netflix, e allora che ne so, aspettate, c'è quella, c'è stata una serie distopica, adesso non mi viene in mente, sono venuti tutti a chiedermi il libro con il nome della serie che io non conoscevo e quindi andavo a cercare su internet, ma che cacchio di libro è questo, invece adesso non mi ricordo qual era, adesso non mi sovviene. Però o sono spinti da questo motivo o magari hanno passione per le materie scientifiche. E allora la fantascienza, Soundfall piuttosto che altro, insomma, li avvicina molto a delle tematiche a loro affini. Però generalmente la fantascienza e la distopia sono generi un po' più maturi, ecco. quindi lettore un po' più maturo.
Però l'impressione che, però magari mi sbaglio, che è un mondo più piccolo in quanto a copie vendute, quello della fantascienza ad rispetto al fantasy.
Non lo so, io vendo più fantascienza che fantasy,
Interessante.
Devo dire la verità.
C'è una domanda per la libraia da Verusca, potete fare una puntata, ora ci inventiamo una puntata.
Solo io e lei. Sì, sì. Domanda, io sto vedendo che in Italia il fantasy ormai è diventato il genere per ragazzini, nel senso che vengono tradotti solo ya, certo, lasciando fuori i fantasy per lettori maturi. Verusca, io ti dico anche una cosa, hai pienamente ragione, e ti dico una cosa in più che è emersa quando abbiamo fatto un panel insieme a Francesco Verso e a un'autrice cinese, adesso non mi ricordo più chi era, Xia Zha forse. Proprio sul concetto di young adult, perché all'estero potrebbe essere The Witcher,
ma il titolo è uguale alla serie, però potrebbe essere, ma
no,
titolo...
non era The Witcher, era, oh madonna mia, La svastica sul sole era il libro. Ah, sì. Qual era la fiction che ci hanno fatto, che non mi ricordo più?
L'uomo dell'alto castello, in the high
a man in... bravo. E mi venivano tutti a chiedere a me, insomma, il titolo.
Che poi, scusa, in effetti, però l'ultima versione di Fanucci è stata tradotta con L'uomo nell'alto castello. La svastica sul sole. La svastica sul sole è stato utilizzato ancora per le Nord, mi pare. Per cui non, sì. Parliamo di un po' di
tempo. Philip Dick, che ovviamente stava anche lì. Il libro secondo me era abbastanza noioso, però l'ambientazione che crea la Philip Dick era veramente... E poi è anche interessante, ne avevamo parlato già in un'altra live, andarsi a prendere il raccontino breve che non ha terminato e poi anche le sue note, perché lui in realtà gli ripugnava questo per agganciarsi anche al nazismo, che gli ripugnava questo universo che lui aveva creato, in cui il nazismo aveva vinto e non poteva essere così, c'erano questi alieni che cercavano di correggere la linea temporale, un po' come Heinlein gli ripugnava il suo Trump che aveva creato nella sua storia, e non era riuscito a scriverli proprio i romanzi, dice mi fa talmente schifo questo personaggio, riesco a scrivere della caduta 200 anni dopo.
È vero. Torno un attimo alla domanda che mi ha fatto Verusca. Purtroppo noi abbiamo un'accezione sbagliata di young adult, cioè definiamo young adult ciò che ha come lettore un lettore che va intorno ai 14-16 anni. Mentre se si parla con gli autori esteri, insomma se si va all'estero, lo young adult è il genere che ha come protagonista 14-16 anni, ma che non necessariamente può essere letto da 14-16 anni. Con Xia Zha si parlava proprio di questo. Lei ha scritto un racconto che ha come protagonista una ragazzina 14enne e alla domanda dal pubblico, ma allora è un young adult, è un romanzo per ragazzini? Lei l'ha guardata e ha detto, ma no, ma sei matto, non lo farei mai leggere a un ragazzino di 14 anni. Per cui sì, noi traduciamo male questa cosa e quindi... anche sminuiamo molto quelli che sono i romanzi che hanno come protagonisti dei ragazzini, pensando che avendo come protagonisti dei ragazzini possano essere solo letti dai ragazzini. Generalmente, sì, vero, Sky, hai ragione, noi ci stiamo alienando una buona parte di fantasy, ma anche di distopici, che invece sono più maturi, diciamo, per un pubblico più maturo e che generalmente tendiamo a dimenticarci.
Beh, molti distopici, tipo quelli dopo, no? Se io ho visto solo i film, qual è quello? Divergent e anche Maze Runner, insomma, meglio di me.
Beh, quello però fa parte della narrativa pop, capito? E allora va bene anche quella. Se quella aiuta ad avvicinare alla lettura o la visione alla lettura, va bene tutto per me, va bene, vale tutto. Io sono della politica, vale tutto.
Sì, però
perché si legga.
È interessante, no, quello senz'altro, è anche poi voglio dire, però è interessante come a livello di pubblicazione poi anche in America vadano a filoni e tra l'altro l'editore non dice ma questo l'ha già scritto quello meglio,
no,
questo
no, anzi.
Dice no, buono, è uguale a quell'altro, perché
vabbè, ma come è successo per After, tutto il ciclo di After, tutto il ciclo delle 50 sfumature, lì però vedi anche lì bisogna
su 50 forse la censura sarebbe stata che era ma lo sai benissimo che era la fanfiction di Twilight, che già quindi parte benissimo, cioè.
Però noi abbiamo uno scalo, è diversa la nostra, il nostro mercato del libro è leggermente diverso da quello statunitense, per cui noi già partiamo con una marcia differente.
Vabbè, anche perché siamo una frazione ridicola del mercato inglese soprattutto, quindi...
Noi parliamo di autori alla Stephen King, alla Wilbur Smith, alla Ken Follett, che hanno uno stuolo di ricercatori, di ghostwriter che lavorano per loro, sono fabbriche. Cioè, un autore come Ken Follett è una piccola impresa e noi non abbiamo questo concept. Il nostro è il più delle volte è un amatore, il nostro autore il più delle volte è un amatore, sono pochi gli autori che riescono a diventare un'impresa e anche quelli che sono i più noti comunque poi fanno altri miriade di lavori a latere per poter mantenere il proprio status di autori e quindi è proprio differente
il mercato. Perché qui in Italia già ti danno tutti addosso comunque perché esisti, poi sei successo ancora di più,
Capito. Di più
se venissi a scoprire che tu c'è un ghostwriter, perché lì veramente non diciamo è meno tollerato che in un contesto anglosassone dove tutto sommato è più pragmatica forse.
Bravo, esatto. Però è proprio diverso il concept.
Che se leggi Tolkien lo può scrivere solo Tolkien e il figlio di Tolkien, punto. È vero che sono livelli inarrivabili. Se parliamo di appunto di 50 sfumature di grigio, forse c'è un'intelligenza artificiale che lo fa meglio.
Però vedi, stiamo parlando comunque ancora di nuovo, tornando al nostro tema di oggi, a contesti differenti. Tolkien, quando inventa e crea il mondo delle Terre di Mezzo, crea una mitologia con l'intento specifico di creare la mitologia che piaceva a lui ed era in un circolo di scrittori che facevano questo, cioè si dilettavano e studiavano la letteratura scrivendo mitologie e quindi stiamo parlando di un'altra roba, cioè 50 sfumature di grigio, di nero, sì. Mi ricordo più insomma… Quella roba lì, piuttosto che altri, ma lo stesso anche Stephen King, che è un autore che io adoro, ragionano su altri criteri. Loro non hanno bisogno di creare mitologie, anzi usano mitologie già esistenti, usano narrazioni che già esistono e le trasformano, ne plasmano in narrazioni più diverse, insomma, è un procedimento diverso.
Sì, no,
anche, sono stata chiara.
Tolkien, tra l'altro, diceva, cioè, non, sicuramente non l'aveva fatto per. Era stupito lui stesso del successo che aveva avuto
ai
suoi lavori. E tra l'altro, diceva: se non fosse stato così, il mio stipendio tra l'altro, professore alla laurea di ordinario, tenure da Oxford, infatti, non mi sarebbe mai bastato per campare. Siamo quasi in chiusura, però vorrei toccare anche la questione, magari più noiosa ma interessante, degli archivi scientifici online. Allora, ci sono migliaia di archivi, e poi anche tu, appunto, hai lavorato su un archivio, magari poi ci dici. Una cosa che esiste, appunto, è questo archivio archive dove c'è il repository di tutti, di solito i preprint degli articoli scientifici più o meno approvati in fase di approvazione, o anche che ancora non sottomessi, è gratuito, e quindi poi questo qui in qualche maniera è una re-release di quello che poi vedremo sulla letteratura cosiddetta peer reviewed, cioè con revisione tra pari, e anche per esempio nel periodo del Covid effettivamente si è visto che è necessario con alcuni puntini, perché ci sono anche articoli fake eccetera. Questa è più per la fisica e per l'astronomia, dove questi problemi sono più distanti, però questo tipo di archivi effettivamente è una parte essenziale, perché prima tu devi andare in biblioteca, cercarti il tuo articolo tra scaffali immensi di carta. È vero che in qualche maniera è un po' come guardare sul dizionario cartaceo, quell'atto lì ti fa fissare meglio la parola, nel caso del dizionario, il lavoro che poi vai a leggere. Poi c'è Gutenberg, che ovviamente che però, per esempio, adesso è censurato, cioè io da casa mia vedo questo, perché era stato, quindi ritorniamo alla censura, ritorniamo anche in questo caso alla censura imbecille, perché era finito sulla mailing list dei siti pirata, e ci sono, c'è un sito in cui c'è una libreria, c'è un sito in cui ci sono tutti i libri piratati, e c'è un altro sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici piratati. Anche lì è sbagliato, no, soprattutto quello delle librerie, perché sennò tu poi come campi, Però è anche vero che chi viene dal terzo mondo, chi non ha accesso, anche perché soprattutto la letteratura scientifica, non è ovvio che poi gli debba essere precluso quell'accesso lì solo perché non può pagare 300 euro, soprattutto i libri scientifici che costano molto, perché è chiaro.
Già.
Però, insomma, anche qua la censura a un certo punto, qui basta cambiare il DNS, io qui mi sono collegato all'università e funzionava, però decidono che Gutenberg, che è perfettamente legale, perché sono tutti libri fuori copyright, per la finanza, non mi ricordo che rete era finito, e non, perché anche l'archivio, ecco, quel lì forse sull'archivio dovremmo fare un'altra puntata, visto che sono quasi...
Ne abbiamo proprio parlato.
È meno fruibile, no? Dicevamo, ecco, diciamo che magari c'è molta più roba, ma è meno fruibile all'utente non specialistico, perché già per entrare in molte biblioteche devo dimostrare di non rubare i libri, che succede spesso, si è visto, e che insomma che sono una persona accreditata per accedere. Quindi in alcuni casi l'accesso a tomi, manoscritti, eccetera, è ancora precluso.
Sì. L'archivio... Ma ha ragione. Molti... Scusatemi, eh. No, posso?
Sì, sì, vai, scusa.
Non voglio... Cioè, molti archivi contengono e custodiscono dei documenti che il solo toccarli ne comporta l'integrità. E molto spesso anche per gli stessi conservatori avere a che fare con quei documenti vuol dire operare in situazioni ambientali, climatiche, piuttosto che con... pinze, guanti specifiche che permettano la consultazione del documento, ecco, per esempio. Appunto.
Questo è il papiro di Ercolano, quindi anche
esatto. Lì. Ma senza andare così indietro, ci sono archivi arcivescovili, che uno dice che cacchio ci trovi in un archivio arcivescovile? In un archivio arcivescovile tu ricostruisci la storia di interi paesi, perché i terreni di questi paesi venivano ceduti da diocesi a diocesi e da contadino a contadino. Ma praticamente sì, quindi tu scopri delle cose che non hai idea. Tu puoi scoprire che sotto la chiesetta di Vigiù, di sto paesino del Varesotto, c'è in realtà un vecchio tempio pagano, cioè perché lo hai ricostruito in archivio. Però anche in questi archivi la consultazione di questi testi deve essere fatta con le pinze, nel senso che sono comunque testi, documenti, fogli, alle volte vergati su fogli di riuso, quindi fogli che erano già stati usati, poi lì c'erano tecniche...
li vanno a rileggere.
Esatto, e quindi insomma era è complesso, sarebbe molto bello averli tutti digitali, sarebbe bellissimo.
No, infatti dovremmo invitare il responsabile della digitalizzazione del Vaticano, però per esempio per questi della Villa dei Papiri, spesso se sono arrotolati e carbonizzati devono usare le tecniche di risonanza magnetica nucleare, e anche lì spesso in quel caso magari sì, tu non lo tocchi perché poi arriverà la tecnologia che ti consente di risalire ai tachioni emessi da quando sei bruciato e vai indietro nel tempo. Perché è chiaro che hanno un valore storico immenso, magari il valore brutale scientifico in quanto De Rerum Natura o Democrito no, ma hanno recuperato manoscritti persi, storie, perché poi del mondo anche greco-romano, di cui sappiamo tantissimo, manca tutta la parte più di vita vissuta, perché tu non vai a raccontare come era la...
Oddio, c'è qualche autore che è sopravvissuto, soprattutto proprio negli archivi. Tu prima hai iniziato con Il nome della rosa di Umberto Eco, lì c'è un paio di situazioni, adesso non mi ricordo esattamente quali, però ci sono un paio di situazioni in cui il retro dei fogli o ciò che c'era sotto al foglio su cui loro stavano scrivendo altri testi erano in realtà testi antichi, che poi sono stati recuperati, per cui abbiamo piccole sature piuttosto che poeti, epigrammi, che invece ci raccontano tanto. Se uno legge Macrobio, hai voglia, esce fuori un quadro.
Inchiostro per recuperare la pergamena, quindi poi esatto, con un'analisi di frequenza si riesce a recuperare queste cose. Infatti molti dicono si possono digitalizzare, sì, infatti li stanno digitalizzando, però spesso... Meglio che niente, perché appunto in caso dell'apocalisse zombie tu mandi tutto sulla luna e poi buonanotte. però non è tutto, cioè magari c'è molto lì dentro che le note a margine, magari un giorno si risalirà al DNA di quello che l'ha toccato, dici vedi questo era il figlio di quello, quindi insomma è un mondo, quello dell'archivio, immenso. Però anche tu dicevi che però per renderlo fruibile o racconti una storia, insomma ci deve essere chi ti fa in quel caso da tramite, mentre sul libro è più diretto, magari il libro è ostico o no.
Sono due modi diversi, sono due mondi completamente diversi, anche per come si forma la biblioteca, la libreria, la biblioteca, il fondo bibliotecario spesso si forma con la necessità e la volontà di formare un fondo bibliotecario, cioè c'è un'istituzione, un privato che dice boh, adesso faccio una raccolta di libri che metto a disposizione del pubblico o di un circolo di lettori. L'archivio invece spesso nasce per mere necessità proprio di archiviazione. Cioè io ho fatto un contratto, devo tenerlo da parte tot anni perché poi mi potrà servire e non lo devo buttare, cioè è proprio diverso il modo con cui l'approccio esatto, proprio da cui nascono gli archivi. Molte biblioteche hanno archivi storici, parliamo per esempio stando a Milano della Braidense, dove c'è l'archivio di tutta l'attività della biblioteca, ma anche di archivi che vengono acquisiti, di collezioni private e quindi gli archivi delle collezioni private. Qui andiamo a ritroso nel tempo ai tempi delle Wunderkammer, delle Camere delle Meraviglie, insomma, si fanno discorsi immensi. Resistente al tempo, come il supporto cambia, anzi, non vuol dire conservare. Dice Marco Taddia che il digitalizzare non vuol dire conservare, no, è vero. Però digitalizzare potrebbe aiutare a diffondere e promuovere, che non sarebbe una cosa
negativa. Comunque diversifichi, perché poi se la biblioteca brucia, perché prima o poi appunto il nome della Rosa Doce, la biblioteca Alessandria Doce, è chiaro che tu ne hai una copia, è meglio che niente. No,
è vero. Però anche vabbè, insomma.
Per fondi, tanti fondi bibliotecari, uno vede spesso vicino ai secchi della Mondezza questi pili di libri, magari di qualche persona anziana che è deceduta e quindi erai di... perché anche lì è difficile poi donarli, perché non è ovvio, e quindi vanno spesso al macero, ma anche spesso le biblioteche non possono, cioè la Nazionale, la Biblioteca del CNR, che sono da statuto, devono avere una copia di tutti i libri cartacei, molti stanno al deposito, esatto. E altri, perché anche i manga devono avere, quindi quelli magari forse non li tengono tutti, quindi il problema dello spazio c'è in qualche maniera, dopodiché uno vorrebbe avere la biblioteca a Doctor Who, avevamo anche ecco, questa è quella degli Jedi e questa è quella credo di Doctor Who sì, infatti però è vero che ce l'abbiamo adesso sul computer nostro, cioè tu immagina se tu all'amanuense del 300 dici no ma tu guarda che di qui a 1000 anni, certo, però no, 1000 anni no, 700 anni su un'unghia ci avrai tutta sta roba qua e più di tutto quello che puoi immaginare. Poi servirà l'intelligenza artificiale per processarla, no? Perché poi a me spesso anche quelli che c'ho a casa prende lo sconforto, perché tra quelli che ho letto non mi ricordo, tra quelli che non leggerò mai, tra quelli che devo leggere che stanno nella pila, è solo... No, perché allora è lì che torna il custode, no? Il custode deve tramandarlo perché lo faccia leggere ai giovani, lo porta avanti perché va portato avanti. Infatti Marco Taddia dice, monaci manuensi, robot, infatti probabilmente ci sono tutte le maniere, dobbiamo parlare in un altro caso, cioè queste reti neuronali molto avanzate che sul linguaggio riescono a scrivere articoli in maniera credibile, che, e quindi le scimmie che battono sulla tastiera... in realtà adesso riescono a creare cose interessanti. Ci dovremo tornare presto, spero. Infatti Fabrizio dice OCR stampante, poi i CAPTCHA erano stati creati proprio per correggere gli errori dell'OCR della stampante. Però, insomma, tutto sommato, questo specifico aspetto tra censure, problemi, eccetera, non è poi così catastrofico, cioè ancora nel mondo moderno le librerie fisiche sopravvivono, o anche in tempi di Covid con la disperazione dei proprietari o Acque Alte a Venezia, eccetera. E il supporto digitale sicuramente dà un aiuto, perché è chiaro che se arriva il meteorite, è chiaro che averceli tutti in digitale da una parte aiuta. Sì, il futuro dell'umanità sta nell'AI e noi siamo alla fine. Direi che questo
è conclusivo.
Anche l'ora è tranchant. Ultime parole prima della condanna, Omar? Niente.
No, stavo pensando prima quando si diceva della fruibilità dei... Cioè io più che... Forse la vedo dal lato pratico, ma lavorandoci tutti i giorni, è il discorso della diciamo digitalizzazione come fruibilità poi del materiale, mettiamola così, ecco, più che è quello sostanzialmente quando hai a che fare con una, come per esempio nel mio caso lavorativo, una miriade di contratti, clausole, contratti tra l'altro su un variegato universo che va dall'artista fino al contratto di leasing per l'automobile, praticamente passando per il contratto con l'impresa di pulizie, sostanzialmente la digitalizzazione è una scelta obbligata. Perché facevo prima obbligata, e tra l'altro poi noi stessi ci troviamo anche certe volte ad avere ancora la cultura della carta da questo punto di vista, perché sostanzialmente si viaggia ancora con la carta. Io facevo quell'esempio di cui abbiamo parlato nel Fuori Onda, che durante il periodo di lockdown a un certo punto va benissimo il telelavoro, ma noi ci siamo accorti che gran parte dei contratti che noi ci servivano per fare delle relazioni sostanzialmente esistevano solamente in cartaceo. Io a un certo punto ho dovuto, in pieno lockdown, mollare tutto un pomeriggio, andare in azienda e cominciare a scannerizzare le copie e metterle online, perché praticamente sennò altrimenti il mio gruppo di lavoro non riusciva a lavorare sostanzialmente. Io la vedo più dal punto di vista di fruibilità, come per esempio il fatto per esempio un libro come questo, che è praticamente ormai introvabile sostanzialmente, che è storico, però che per esempio qui lo vedo, però su per esempio un libro moderno preferisco prendermi prima l'ebook, che eventualmente se il libro non mi piace sostanzialmente è lì, ce l'ho lì agli atti e rimane lì, che praticamente avere un libro che sostanzialmente mi porta via spazio e eventualmente dopo sono costretto a regalarlo sostanzialmente. Ecco,
pure una sola, perché se non ti è piaciuto.
Esatto. No, quello che per esempio io ho visto, che quello mi scoccia moltissimo, che tranne sui mercati online, per cui mi viene in mente tipo Amazon piuttosto che quello di Apple, Apple Libri mi pare, vedo che in certi casi delle case mainstream la differenza di prezzo fra il digitale e il cartaceo è praticamente zero. Sì, cioè, sì, sì. E questo mi fa, cioè, da utente mi... come dire, lo trovo ampiamente ingiustificato, perché...
E c'hanno un margine più alto, visto che lì non devono stampare la carta.
Non stampare la carta, non c'è una distribuzione, non ha niente, su quello non...
Verusca commenta giustamente che i SEO, Search Engine Optimization Algorithm e l'editoriale intelligenza artificiale ti costringono a scrivere scritti dalle scimmie, cosa che a me viene naturale, perché sennò Google ti vede lì. Facciamolo fare lei. E poi giustamente Fabrizio cita 451, in cui poi i libri vengono ritrasmessi orali, e lì il cerchio si chiude con l'Eneide, anzi più l'Odissea e l'Iliade, anzi che l'Eneide. E poi anche Demolex dice che questo rientro, il ritorno indietro è sul vinile, che...
Ma sul vinile, su quello posso essere d'accordo per un discorso di purista, cioè di discorso audio, sostanzialmente sì. in effetti se, ecco, se uno comincia ad avere un impianto, diciamo, come dire, è un audiofilo, giusto, si può dire così?
Sì, non è la parola.
Diciamo audiofilo sostanzialmente, per cui ha la possibilità di sentire al di fuori di un iPhone o delle casse del computer un MP3 piuttosto che un vinile, la differenza è stridente, veramente, nel senso...
Va bene. Allora, ringraziamo Omar e Mariana, è stato piacevole come mi aspettavo, e sicuramente tornerete, vabbè Omar sì, ma Mariana assolutamente, perché il discorso è talmente vasto che ci dobbiamo assolutamente tornare su queste frequenze. E ovviamente frasi di regime, mettete like, share, eccetera, eccetera, però variazione sulla frase di regime, andate sul sito, sul gruppo Facebook, la pagina Facebook di Mariana, perché c'è una quantità, c'è lì un archivio sterminato di interviste con gli autori, e quindi potete vedere anche lì molte interazioni, molto informale, molto piacevole recuperarsi molto di
più. Ma poi soprattutto permettimi, Marco, che se poi tutti i libri che noi citiamo su Fantascientificast, Mariana ve li può tranquillamente procurare.
Riferisce in tutto il regno del, sia del nord che delle due Sicilie.
Esatto.
Vero.
Ok. O
poi allora, citando isole comprese.
Isole comprese.
Covid nonostante. Giugi Giallo ci ringrazia e buonanotte, credo che sia anche un suggerimento. E quindi, no, grazie ancora e alla prossima, ciao.
Ciao. Grazie, ciao.
Bond. James Bond.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.